credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo ritornare a parlare del Festival della Mente, che giunge quest'anno all'ottava edizione, che è ospitato a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Ne abbiamo parlato in alcune delle puntate scorse insieme con la direttrice artistica Giulia Cogoli. Vogliamo oggi appunto ritornare a parlare del Festival della Mente con uno degli ospiti del Festival, il professor Alessandro Barbero, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, professore, lei si occuperà durante appunto le tre giornate del festival di tre incontri differenti che serviranno ad illustrare un periodo che rimane in gran parte ancora molto sconosciuto, cioè il Medioevo. Lei illustrerà infatti tre figure emblematiche di questo tempo: il frate, il mercante e il cavaliere. Vogliamo intanto vedere perché ha voluto scegliere queste tre figure.
Dunque, intanto appunto a Sarzana hanno questa buona abitudine di affidare agli invitati tre conferenze consecutive, quindi bisogna sempre immaginarsi una terna. Questa volta io sono tornato intanto al mio vero mestiere, che è quello del medievista, perché insomma in questi anni agli storici viene chiesto di occuparsi di tante cose, della politica contemporanea, del risorgimento e dell'unità d'Italia, e invece insomma io sono un medievista e quest'anno torno veramente alle origini. Ho scelto tre personaggi perché, diciamo, per caso e per fortuna esistono alcuni scrittori medievali che hanno lasciato delle cronache straordinarie, testi di cui io mi sono innamorato fin da quando ero uno studente, insomma, e che hanno anzi contribuito a fare di me un medievista. E appunto, per caso ci sono alcune cronache meravigliose del 200 e del 300 che sono state scritte da personaggi di condizioni sociali diverse, quindi io ho in mente di parlare di un frate che è Fra Salimbene, insomma notissimo cronista italiano del 200, di un altro famoso cronista italiano che è Dino Compagni di Firenze, che è un mercante, e poi parlerò di un cronista meno noto da noi ma molto conosciuto in Francia, che è Jean de Joinville, che scrive La vita del re Luigi IX il Santo e che è un gran signore della corte di Luigi IX. Quindi insomma ho tre autori che ci hanno lasciato lunghi e divertenti e brillanti testi e che appartengono alle tre principali categorie, diciamo, del ceto dirigente medievale.
Vogliamo cominciare così a raccontare un po' la storia del frate di cui lei si occupa, appunto del primo incontro di venerdì.
Certo, Fra Salimbene. Ma dunque Fra Salimbene è un personaggio coloritissimo, lui nasce a Parma, è un francescano. Entra nell'ordine francescano da giovane, prima della metà del 200, in un momento in cui l'ordine francescano è già una grande realtà in espansione, San Francesco è già morto, l'ordine si è già trasformato in una grande istituzione, però è ancora anche una realtà nuova, una realtà che non si è ancora, diciamo così, imborghesita, che attrae anche ribelli, che attrae persone che hanno voglia di fare un'esperienza diversa. Fra Salimbene, come tanti, entra nell'ordine francescano contro la volontà della famiglia, perché lui appartiene a una grossa famiglia nobile di Parma, di cavalieri, grandi proprietari terrieri, e agli occhi di suo padre l'idea che suo figlio si metta una tonaca e vada in giro a mendicare, a fare la questua, ecco, c'è ancora tutta la forza scandalosa dell'idea originaria, diciamo, di San Francesco in questo. Dopodiché Salimbene vive una lunga vita e ha la passione, tra le altre sue passioni, ha la passione della storia, di scrivere la storia, e ci ha lasciato una cronaca immensa di un migliaio di pagine a stampa, che è stata ripubblicata di recente, fra l'altro, dalla MUP di Parma, è originario di Parma, appunto, Salimbene, in cui c'è di tutto. E quest'uomo, insomma, ci ha raccontato tutto quello che ha fatto e visto in vita sua, e anche ci permette di scoprire la sua mentalità, i suoi pregiudizi, i suoi valori, i suoi sogni, tutto, insomma.
Il secondo personaggio di cui lei parla, appunto il mercante fiorentino Dino Compagni, ha una caratteristica, cioè scrive in italiano intanto, perché intanto in latino probabilmente non avrebbe potuto farlo.
Infatti è vero, non l'ho detto, Salimbene scrive in latino, mentre invece il Compagni è uno dei primi cronisti che scrivono in volgare. Sì, lui è un mercante, sa scrivere, sa far di conto. Un'infarinatura di latino l'avrà avuta, perché per imparare a scrivere comunque si passava di lì, ma certamente non sarebbe stato in grado di scrivere latino come invece lo padroneggia Salimbene. Scrive in volgare, e questo, diciamo, è un qualcosa in più, per di più, perché c'è il fascino di questo toscano d'inizio 300, che è una lingua vivacissima.
E tra l'altro lui scrive proprio all'epoca di Dante.
Sì, lui è un contemporaneo di Dante, lo cita anche. Il Compagni è un personaggio interessante per motivi diversi rispetto a Salimbene. Non è un uomo colto, mentre Salimbene è di una cultura sbalorditiva. Salimbene è un uomo che sa la Bibbia a memoria, anche perché di mestiere fa il predicatore, e che scrive citando continuamente, ammassando riferimenti biblici in modo veramente impressionante. Il Compagni è un uomo semplice dal punto di vista culturale, non dal punto di vista sociale, perché non dobbiamo immaginarci un piccolo negoziante. Compagni è un grosso imprenditore che ha una grande compagnia che si occupa di importazione e esportazione di panni, ed è un uomo di politica e di governo, perché la sua è l'epoca in cui Firenze è governata dal popolo, come dicevano loro, che è più o meno come dire che era governata dalla Confindustria. E il Compagni è l'equivalente di un grosso imprenditore di oggi che avesse un grosso posto in Confindustria e che a un certo punto sia chiamato al governo. Quindi il suo è un punto di vista dall'interno su quella politica spaventosa che era la politica dei comuni italiani, che fa impallidire la nostra quanto a livelli di violenza, di corruzione, di odi di partito e così via.
E parliamo poi invece del cavaliere, un cavaliere francese vissuto appunto alla corte di Francia, ma
sì, alla corte di Luigi IX. Joinville è un gran signore, non è soltanto un cavaliere, come ho detto io per semplificare, ma è un gran signore, è un uomo di potere, quindi anche lui è un uomo che ha vissuto a stretto contatto con il re, che ha avuto incarichi importanti, che l'ha accompagnato alla crociata. Anche lui scrive in francese, la sua lingua è saporitissima, è questa lingua d'Oil, il francese del 2-300, molto diverso da quello di oggi, molto diretto, ecco, perché una delle cose che rende affascinanti questi scrittori medievali è l'estrema concretezza della lingua che parlano. Joinville vive appunto tra 2-300, vive a lungo e in vecchiaia, più di 50 anni dopo che ha accompagnato il re Luigi IX alla crociata, gli viene chiesto di scrivere, insomma, i suoi ricordi, e lui scrive questo straordinario libro da cui emerge appunto questa figura del re Luigi IX, il santo, con tutti i suoi aspetti anche profondamente umani, con tutte le sue contraddizioni. Questa è gente che non ha peli sulla lingua, è una caratteristica in genere degli scrittori medievali, noi lo conosciamo in Dante, che dice pane al pane, vino al vino, ma era una caratteristica abbastanza comune di quella cultura, che era molto più libera di quello che ci immaginiamo.
Ecco, proprio da questo punto di vista, il Medioevo riserva sempre delle sorprese nel momento in cui ci si mette a studiarlo effettivamente, non lo si limita ad un pregiudizio, come spesso appunto capita di averne a proposito di questo tempo.
Ma sicuramente, del resto, insomma, io come tanti miei colleghi medievisti credo che non farei questo mestiere se appunto non fosse un periodo molto diverso da quello che si immagina, perché io ricordo, insomma, quando ero uno studente e dicevo a qualcuno io voglio occuparmi di storia medievale, mi dicevano ma perché il Medioevo, un'epoca oscura, un'epoca in cui non è successo niente di interessante. Ecco, al di là di questi pregiudizi, ovviamente è un'epoca ricchissima, ma in particolare questi secoli, perché poi questi tre autori sono più o meno contemporanei, no? Il 200, il 300, l'epoca di Dante, ecco, quella è un'epoca di straordinaria ricchezza della nostra cultura e della nostra civiltà occidentale, diciamo così. È un'epoca le cui caratteristiche di fondo sono il contrario di quello che di solito si crede. È un'epoca ottimista, per esempio. prima della grande peste del 300, della grande crisi economica del 300, che di metà 300, che cambierà un po' gli umori, ecco, ci sono generazioni che sono vissute in un mondo che cresceva, che si espandeva, che mandava mercanti in Cina, che accumulava ricchezza, che costruiva palazzi e cattedrali, che vedeva le sue città crescere, ecco, un mondo quindi pieno di ottimismo, pieno di fiducia nella ragione. È l'epoca in cui i grandi teologi cattolici pensano che si possa dimostrare l'esistenza di Dio razionalmente e sistemare tutto il mondo in base alla ragione. Certo, non è la ragione degli illuministi, perché loro sono cristiani e ci vedono sempre Dio dietro la ragione, però appunto è un'epoca animata da una grandissima vitalità e ottimismo anche intellettuale, ed è anche questo che rende affascinanti gli scrittori di quell'epoca.
Vogliamo ricordare allora gli appuntamenti appunto con questi tre personaggi che lei aiuterà ovviamente anche il pubblico di Sarzana a rendere così vivi, come ha fatto anche con noi al telefono. E quindi dicevamo il venerdì 2 settembre, il sabato 3 settembre e la domenica 4 settembre sugli spalti della fortezza Firma Fede intorno alle 23. Sono incontri un po'...
Sì, quello è l'ultimo turno, il turno serale, quest'anno mi tocca... Sperando che faccia del tempo, si può ancora star fuori a quell'ora.
Certo. Benissimo, grazie allora di essere stato in nostra compagnia e naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Dal 3 al 18 settembre a Ravenna si svolgerà la 13ª edizione di Ammutinamenti, festival di danza urbana e d'autore, a cura dell'Associazione Cantieri con la direzione artistica di Monica Francia e Selina Bassini. E proprio Selina Bassini è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, la 13ª edizione di questo festival di danza urbana e d'autore. Vogliamo intanto raccontarne un po' la storia, cioè come si è sviluppata in questi 13 anni questa rassegna di danza?
Sì, sono proprio 13 anni che io e Monica, dal lontano 1999, abbiamo ideato questo festival dal nome un po' guerrigliero. È un nome anche un po' guerrigliero perché problematica è la situazione del comparto danza a livello italiano, in modo particolare per quanto riguarda il ricambio generazionale e la danza contemporanea. Tante cose sono state fatte in questi 13 anni, abbiamo costituito insieme ad altri operatori italiani network per il sostegno proprio della danza contemporanea giovane italiana. E quindi Ammutinamenti nasce un po' da questo arrembaggio che insomma c'era molto, molto caro per avviare un cambiamento.
Certo. E si muove. Sì, sì. Ammutinamenti si muove sempre, diciamo, su due linee di così, due direzioni in qualche modo, due direttrici, e sì. Cioè da una parte il rapporto con le altre arti, dall'altra il rapporto invece con la città, visto che appunto si chiama Festival di Danza Urbana ed Autore.
Ed Autore, sì, sì, hai colto proprio i due denominatori del festival. Danza Urbana ed Autore sono proprio due nature che vedono un'origine del festival sviluppato nella città, quindi noi proprio le prime edizioni di Ammutinamenti vedevano come palcoscenico per gli artisti invitati la città di Ravenna. La città di Ravenna sia nei luoghi diciamo più turistici e storici e sia in tutta quella realtà invece che è legata al mondo del lavoro. Ravenna è una città particolare, ha un porto, ha una darsena di città che in questi anni tra l'altro è oggetto di una ristrutturazione urbanistica molto importante, e noi proprio fin dalle prime edizioni lavoravamo sia nei luoghi di lavoro del porto con danzatori che creavano dei site specific appositamente ideati, e sia nelle piazze della città, quindi il sagrato della piazza di San Francesco, San Vitale, quindi insomma nelle meraviglie storiche della nostra città. Mm-hmm. Poi via via che il festival si è sviluppato siamo entrati all'interno di una, come diciamo, codirezione artistica di uno spazio che si chiama Artificeria al Magià. È uno spazio molto bello che si trova a Ravenna, sempre nella darsena di città, ed è un ex magazzino dello Zolfo che il comune ha ristrutturato ed è diventato una sala polivalente dove insieme ad altre associazioni della città curiamo quello che è il cartellone delle attività dello spettacolo dal vivo contemporaneo. E quindi questo ci ha dato modo di sviluppare anche all'interno di un teatro proposte artistiche. D'autore anche perché ovviamente con Ravenna abbiamo creato una rete cittadina che vede all'interno del festival anche tantissimi ospiti nell'ambito dell'arte visiva. Ad esempio quest'anno le immagini del festival, che ovviamente per radio non possiamo vedere, sono affidate al vincitore di un concorso di arte visiva curato dall'associazione Mirada, e sono state affidate proprio al vincitore della sezione fotografia, che è Filippo Molinari, che ha fotografato questi, provo a descriverle anche se siamo in radio.
Certo.
Sono dei ragazzi che fanno parkour e quindi sono presi nel momento in cui volano verso il cielo, quindi proprio questo contatto con l'aria. Mm-hmm. E che è un po' anche il tema di quest'anno, infatti proprio l'apertura del festival il 3 settembre abbiamo una compagnia francese molto importante, che sono i Retourmont, che usano come palcoscenici per il loro spettacolo la verticalità degli edifici, quindi un po' questo contatto con questa aria di cambiamento che secondo me è necessario in questi periodi.
E si svolgerà proprio alla darsena?
Si svolgerà in darsena di città il 3 settembre. Per chi fosse interessato, lo spettacolo inizia alle 21:30, sarà un percorso all'interno proprio del quartiere d'Arsena, perché oltre alla compagnia Retourmont abbiamo, come dicevo prima, ospiti ad esempio il progetto Rigenerarte, che è un progetto che è finanziato nell'ambito delle giovani energie in comune, che è promosso dal Dipartimento della Gioventù e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'ANCI, dove circa 35 writer internazionali e nazionali dipingeranno alcuni muri del quartiere d'Arsena. Quindi insomma proprio un'interazione fra arte visiva e danza contemporanea.
Tra l'altro questa, appunto, il Festival Ammutinamenti è anche ovviamente una vetrina per i talenti più giovani.
Sì,
e proprio
sì.
Una delle vostre sezioni si intitola Giovane Danza d'Autore.
Certo, certo. È una sessione per noi molto importante perché vive grazie alla network Anticorpi XL di cui noi facciamo parte. È un network che in questi anni ha molto cambiato l'approccio e il sostegno alla promozione dei giovani autori italiani. Ne fanno parte operatori di 13 regioni italiane e ogni anno ci troviamo a marzo qui a Ravenna e insieme ognuno di noi diventa una sorta di antenna del proprio territorio, della propria regione, quindi cerca di proporre agli altri partner i percorsi artistici dei giovani autori della propria regione in modo tale da creare un cartellone, proprio una sorta di vetrina rappresentativa delle migliori proposte dei giovani autori italiani. Quindi avremo qui a Ravenna 25 compagnie che si esibiranno anche in questo caso sempre con questa doppia valenza che tu dicevi prima, quindi in urbano e all'interno di Almagià, e saranno invitati critici, operatori, ovviamente al nostro preziosissimo pubblico che ci segue ormai da 13 anni, e per andare un po' a delineare quelli che sono gli autori che quest'anno sono pronti per una circuitazione, ad esempio nelle stagioni di danza invernali oppure per percorsi di formazione all'estero. Insomma, abbiamo un po' questa sorta di laboratorio per sperimentare un ricambio generazionale del sistema danza italiano.
Vediamo invece il rapporto proprio con la città, con questa meravigliosa città che è Ravenna. Ci sono due sezioni che sono appunto legate a questa direttrice, diciamo, del festival, e si chiamano Intercity e Extra Dance. Vogliamo un po' illustrarle?
Sì, sì. Intercity vede proprio la creazione di un asse con altre due realtà della regione Emilia-Romagna molto importanti, che sono il Festival di Danza Urbana di Bologna, diretto da Massimo Carosi, e la stagione del Teatro Comunale di Ferrara, diretta da Marino Pedroni con la consulenza di Gisberto Morselli. La casualità, diciamo, fa sì che a settembre Ammutinamenti, Danza Urbana e l'apertura della stagione del Comunale di Ferrara coincidano nei primi 15 giorni di settembre. Quindi l'idea è proprio quella di mettere in comunicazione, i nostri tre cartelloni. Quindi nel weekend del 9-10 settembre c'è la possibilità di visionare all'interno di dei cartelloni di questi tre festival nelle tre città, Bologna, Ravenna e Ferrara, degli eventi dedicati alla giovane danza d'autore. Noi qui a Ravenna sviluppiamo questo progetto invitando tre compagnie molto affermate nel panorama della danza emergente italiana, che sono Ambra Senatore, il gruppo Nanù e Simona Bertossi, con tre lavori molto belli da proporre proprio all'interno delle artificerie Almagià. Poi una cosa molto particolare che facciamo in questo weekend è la danza in vetrina. Quindi già da una decina d'anni lavoriamo proprio per portare i danzatori all'interno degli esercizi commerciali della città, quindi una sorta di danzatore in vendita che ovviamente va a rimarcare la linea di promozione, di avvicinamento del pubblico alla danza contemporanea. Tra l'altro ti segnalo una cosa molto bella che proprio abbiamo concluso pochi giorni fa con il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, che proprio il 10 settembre alle 19:15 ospiterà in collaborazione con l'Hotel Diana la vincitrice del premio GDA Michela Minguzzi. Quindi nel sagrato della chiesa al tramonto ci sarà la possibilità proprio di vedere questa nuova creazione di Michela Minguzzi, che è un'altra giovane coreografa di Ravenna, ma vincitrice di questo premio importante, insomma, di valorizzazione dei giovani autori.
E invece la sezione Extra Dance?
La sezione Extra Dance, proprio come il nome stesso dice, ospita eventi collaterali che sono dedicati proprio più a una riflessione sulla danza. Sulla danza e anche sulla città, perché quest'anno proprio nella sessione Extra Dance, il mercoledì 7 settembre, ospitiamo una giornata di riflessione sulla Darsena che vorrei. C'è da precisare che Ravenna è candidata per il 2019 a Capitale della Cultura, cioè si candiderà per entrare nella rosa delle città, insomma, candidate per il 2019.
Sì.
E quindi a livello politico si stanno organizzando dei tavoli di lavoro partecipati con i cittadini, dove gli assessori, ovviamente le istituzioni di Ravenna, ascoltano e si mettono in sinergia proprio con la città. E all'interno del nostro cartellone ovviamente ospitiamo questa giornata che vede la partecipazione dei cittadini sui ragionamenti della nuova Darsena di città, quindi questo quartiere che ti dicevo a livello urbanistico in via di ristrutturazione e di costruzione.
Sì,
poi
sì.
Sempre in questa sessione faccio un po' di autopubblicità, il domenica 18 settembre presentiamo invece un libro che si chiama Cantiere Extra Large, che è dedicato proprio alla storia del mia e Monica, insomma, di questi ultimi nostri 15 anni come paladine della promozione della giovane danza contemporanea. È un libro curato da Fabio Acca e Jacopo Lanteri all'interno della collana che cura Paolo Ruffini e edito da Editoria Spettacolo, quindi presentiamo per la prima volta in pubblico, ecco, questa edizione. Abbiamo all'interno di Extra Dance una cosa anche molto particolare, che è questo laboratorio, agenzia Dancing Day, che è un workshop che viene fatto all'interno di un centro sociale per anziani, che si chiama il centro sociale La Quercia, dove due artisti che sono Puce De Donno prepareranno un site specific dove i nostri cittadini sono invitati a passi di balli di gruppo, quindi cia-cia-cia, alligalli, però sulle note di musiche elettroniche, quindi avranno questi due giorni di laboratorio per preparare poi una performance che sarà all'interno della vetrina della giovane danza d'autore il 18 settembre al Museo d'Arte della città. Quindi insomma una sessione che raccoglie proprio le tangenti che il festival ha collaterali.
Certo, che quindi chiama anche alla partecipazione non solo come spettatori ma
anche come attivi danzatori, infatti.
Certo, volevo ricordare ai nostri ascoltatori anche il sito www.festivalammutinamenti.org, dove naturalmente è possibile vedere tutto il programma delle varie giornate che, vi ricordo, si svolgeranno dal 3 al 18 settembre prossimi a Ravenna, appunto questa 13ª edizione di Ammutinamenti. E grazie allora a Selina Bassini di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato l'edizione di quest'anno.
Io ringrazio voi dell'attenzione.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.